Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, siamo pronti per il secondo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto la prima parte del capitolo 11 della lettera ai Romani, testo che riguarda il popolo di Israele. Col versetto 16 Paolo inizia una sezione nella quale usa due metafore, quella del lievito offerto per consacrare tutta la pasta e quella della radice dell'ulivo che, essendo sacra, consacra anche i rami. Forse ricorderete che nel libro dei Numeri Dio dice: «Delle primizie della vostra pasta darete al Signore una parte come offerta. Lo farete di generazione in generazione». La pasta era chiaramente quella del pane. Una parte di questa doveva essere data al Signore come segno che tutto era accettevole. La primizia si riferisce all'origine della nazione: Abramo, Isacco, Giacobbe. Santo non ha a che vedere con nessuna qualità morale, ma questo termine riguarda il fatto di essere messi da parte per Dio. Visto che la primizia era messa da parte per Dio, che ne era del raccolto? Visto che Abramo, Isacco e Giacobbe erano messi da parte per Dio, che ne era della nazione? Tutto appartiene a Dio. Dio non ha terminato con la nazione di Israele. L'olivo è un'immagine della nazione di Israele e l'olivo selvatico è la Chiesa. Ogni cosa che noi abbiamo oggi parte dal fatto che Dio chiamò Abramo, Isacco e Giacobbe e che fuori dalla nazione di Israele chiamò Gesù Cristo, nostro Salvatore, nostro Signore. La cosa importante è che erano stati messi da parte da Dio per la loro incredulità. Noi cristiani non stiamo davanti a Dio per i nostri meriti, la nostra posizione nella Chiesa o, che ne so, la nostra buona vita. Possiamo venirgli davanti solamente su una base, la fede in Gesù Cristo. Paolo ci dà una parola di avvertimento. Visto che Dio non risparmiò Israele a causa della sua apostasia, allo stesso modo non risparmierà la Chiesa apostata. Un giorno però Israele verrà restaurato, verrà riportato nella sua posizione di privilegio. Vedremo però che la ristorazione di Israele porterà le più grandi benedizioni. Rileggiamo ora i versetti dal 22 al 24. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Queste sono parole severe. Paolo si riferisce ai gentili per portare due esempi. Il rifiutare Israele mette in rilievo la severità di Dio, ma ai gentili che hanno accettato Dio è rivelata la sua benevolenza. Questi due aspetti di Dio devono essere rivelati anche oggi. Il giudizio di Dio verso il rifiuto della redenzione dei peccati attraverso Cristo e la grazia di Dio per coloro che accettano invece Cristo. Paolo non aveva un'immagine completa della severità di Dio verso Israele. La storia di Israele, la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. e tutto ciò che accadde è davvero terribile. Non sottovalutiamo la grazia di Dio. È la grazia che ci ha portati nella famiglia di Dio e ci ha garantito così tanti privilegi. Dopo così tanti anni, la Chiesa dei Gentili oggi è purtroppo un fallimento, tanto quanto lo era allora Israele. Visto che Dio ha accettato i Gentili, che non lo meritavano, sicuramente Dio può ristorare Israele che non lo merita nello stesso modo. Di nuovo, questa è una parola chiave. Dio ristorerà di nuovo quindi Israele. Il Vecchio Testamento dice chiaramente che Israele tornerà di nuovo a Dio. Zaccaria, il profeta, parla di questo nel capitolo 12 del suo libro, al versetto 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Loro si rivolgeranno a Dio con pentimento e Dio li salverà, proprio come ha salvato noi, per la sua meravigliosa e infinita grazia e misericordia. Paolo, come abbiamo visto, continua con l'esempio dell'ulivo. L'ulivo è Israele, con Abramo come radice. Alcuni rami vengono tagliati. La nazione come tale venne rigettata. Dio innestò i gentili, ma non perché erano diventati dei proseliti del giudaismo, adattando regole del Vecchio Testamento. Piuttosto tagliò Israele e innestò la Chiesa, includendo sia i gentili che gli ebrei, direttamente su Abramo per fede. Se Dio poteva farlo, e lo fece, è ragionevole concludere che potrà e farà un reinnesto dei rami naturali. In altre parole, Dio non caccerà Israele permanentemente. Leggiamo a questo punto l'ultima sezione del capitolo 11 della lettera ai Romani, quella che va dal versetto 25 al versetto 36. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. Oh, profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. La totalità degli stranieri si riferisce come momento iniziale alla chiamata della Chiesa. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. Così è scritto in Atti 15, versetto 14. E continuerà quindi fino al rapimento della Chiesa. La cecità e l'induramento di Israele continueranno fino a che la Chiesa sarà presente nel mondo. La parola mistero necessita di una spiegazione. Ai tempi di Paolo c'erano religioni misteriose, ma non è in questo senso che viene utilizzato. Nel Nuovo Testamento la parola è usata per riferirsi a cose che non sono state rivelate. Il mistero qui è l'identificazione della totalità degli stranieri che non era oggetto di rivelazione nel Vecchio Testamento. Quando Paolo dice «tutto Israele sarà salvato», non vuol dire che ogni singolo israelita verrà salvato. È della nazione che si parla in questo capitolo. Paolo cita a questo proposito Isaia 59, versetto 20, che dice «un salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta», dice il Signore. Il messaggio è all'individuo che si convertirà al Signore. Ci sarà un rimanente che tornerà a Lui, a Dio. Tutti loro saranno salvati. Parla del rimanente salvato della nazione di Israele. C'è sempre solo un rimanente, una parte, che viene salvato. C'era un rimanente ai giorni di Elia, c'era un rimanente ai tempi di Davide, c'era un rimanente ai giorni di Paolo e c'è un rimanente ai nostri giorni. Paolo ci dice poi che se facciamo riferimento al Vangelo, essi sono nemici, ma con riferimento all'adozione sono amati a causa dei loro padri. Il dono della grazia e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Lui non cambia idea. Paolo sta riassumendo la discussione precedente. Ci sono stati due modi di pensare che sembrano in conflitto, in contraddizione, anche se entrambi sono veri. In primo luogo, Israele è visto come nemico per il bene dei gentili, così che il Vangelo potesse andare ai gentili. D'altro canto, sono amati a causa di Abramo, Isacco, Giacobbe. Il fallimento di Israele o il nostro fallimento non alterano il piano e il proposito di Dio. I doni o carismi non sono doti naturali. Questa parola presente nel versetto 29 ha a che fare quindi con la grazia. La vocazione. La vocazione non è un invito, ma è l'effettiva chiamata di Dio che è senza pentimento. In altre parole, la chiamata di Dio non richiede nessuna mossa umana. Dal punto di vista di Dio è senza pentimento, perché Egli non cambia, non cambiano quindi le sue promesse, nemmeno quelle relative a Israele. Alcuni pensano di poter spargere delle lacrime per essere salvati. Certamente il pianto può essere la manifestazione emotiva di una persona che accetta Cristo, ma le lacrime non hanno niente a che fare con la salvezza. È la tua fede in Cristo che ti salva. E la tua fede non è neppure legata ai meriti. È Cristo ad avere dei meriti. La tua fede ti permette di arrivare a Lui. Nei versetti 30 e 31 Paolo parla ai gentili. La Chiesa di Roma era composta in larga parte da gentili credenti. Per questo motivo Paolo mette in risalto un contrasto tra la nazione di Israele e i gentili. Nei tempi passati i gentili non credevano, ma adesso una parte di loro ha ricevuto misericordia. Allo stesso tempo Israele come nazione, che formalmente credeva, ora non crede. Paolo dà il principio secondo il quale se Dio salva, sia giudei che gentili, è per misericordia. Proprio come Dio ha mostrato misericordia verso i gentili, ossia i non giudei, allo stesso modo mostrerà misericordia verso Israele. Sia giudei che gentili, quindi, si trovano in un testardo stato di ribellione, di incredulità aggravata. Per questo motivo siamo stati salvati per grazia, attraverso la fede. In Efesini al capitolo 2, al versetto 8 e 9 sono scritte queste parole di Paolo. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Per quale ragione Israele sarà ristorata? Tornerà ossia alla posizione di prima. La risposta a questa domanda è racchiusa nella ricchezza della saggezza di Dio. Possiamo essere sicuri che ciò che Dio sta facendo è saggio, è giusto ed è il meglio che si possa fare. Noi abbiamo la nostra vecchia natura che si contrappone a Dio quando Egli prende una decisione. Non possiamo contestare i diritti di Dio. Lui ha ogni diritto immaginabile. Lui è Dio. Ciò che fa è giusto. Se pensi che non lo sia, stai sbagliando. Abbiamo un grande bisogno di riconoscerlo. Paolo è giunto al punto di riconoscere la saggezza, la gloria di tutto ciò che è stato discusso. La sezione del versetto 33, alla fine del capitolo, è di pura lode. Non ci sono argomentazioni, eppure è il più grande argomento di tutti. Se noi non capiamo perché Dio si occupa di Israele, dei giudei, di noi, non vuol dire che non ci sia una ragione abbastanza buona. La difficoltà è la nostra incapacità di comprendere la saggezza, le vie di Dio. In Prima Corinti, al capitolo 2, versetto 14, è scritto: «Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente». Dio fa ciò che è meglio per noi. Possiamo non capire le cose che ci accadono, ma dobbiamo credere che Dio le permette per il nostro bene. Siamo come dei bambini e non possiamo capire le vie di Dio. Le circostanze possono non essere sempre buone, ma provengono dalla profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio. Il Signore ci dice: «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Queste parole le abbiamo lette da Isaia, capitolo 55, versetti 8 e 9. Le domande che abbiamo trovato negli ultimi versetti sono abbastanza semplici, ma la risposta non è sempre così facile. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? Nessuno conosce il pensiero di Dio, questa è la risposta. Era ambizione e desiderio di Paolo conoscerlo. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. Così è scritto in Filippesi 3, versetto 10. Chi è stato suo consigliere? Ci siamo fatti questa, abbiamo incontrato anzi questa domanda nel testo di oggi. Nessuno può dare consigli a Dio. Avete notato che il Signore Gesù non chiese mai dei consigli mentre era qui sulla terra. Una volta, prima di sfamare 5.000 persone, chiese a Filippo: dove possiamo comprare del pane così che possano mangiare? Perché fece questa domanda? Ce lo dice Giovanni al capitolo 6, versetti 5 e 6. E disse questo per metterlo alla prova, perché sapeva quello che avrebbe fatto. Gesù non aveva bisogno del consiglio di Filippo, infatti non seguì il consiglio dei suoi discepoli. Loro dissero: mandali via. E lui rispose: date voi loro da mangiare. Dio non chiede consigli, anche se ci sono molte persone che vorrebbero darglieli. Chi gli ha dato qualcosa per primo? Abbiamo incontrato anche questa domanda. Hai mai dato qualcosa a Dio tanto da metterlo nella scomoda posizione di doverti un favore? Se potessi dare qualcosa a Dio, allora poi lui mi dovrebbe qualcosa. Ma cosa ho io da dargli che lui non abbia prima dato a me? Non possiamo fare nulla per lui. Egli ci darà più di quello che potremmo mai dare a lui. Da lui. Significa che Dio è la causa efficiente, è la sorgente di tutte le cose. Per mezzo di Lui, parole che abbiamo letto prima, significano che Dio è il potente sostenitore e lavoratore. Gesù rispose loro, sto leggendo da Giovanni 5,17, Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. Ritorniamo al nostro testo, per Lui. Significa che Dio deve chiamare ogni creatura a rendere conto a Lui. Tutte le cose sono centrate su di Lui. Poi abbiamo visto: a Lui sia la gloria. La gloria appartiene a Lui in tutte le età. Stiamo rubando a Dio la gloria che gli spetta attribuendoci cose che non ci spettano? La gloria appartiene solo a Lui. E con queste riflessioni, con questi pensieri, concludiamo per questa sera il capitolo 11 della lettera di Paolo ai Romani. Domani avremo l'occasione di iniziare il capitolo delle quattro relazioni, quindi appuntamento a domani per saperne di più. Ciao.